Ave Maria, cari amici, un saluto a voi tutti. Eccoci qui insieme nel nostro angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Questa settimana, cari amici, proprio per focalizzare la nostra meditazione su una problematica spirituale, come è nostro dovere, ecco, come è nostro dovere pregare meditando. Vi vorrei parlare delle lettere di San Paolo Apostolo. Perché queste lettere sono così importanti per la nostra vita spirituale, per la nostra formazione spirituale di battezzati, come anche di consacrati, di religiosi o anche fosse qualsiasi il nostro posto nella Santa Chiesa, perché le lettere di San Paolo sono un capolavoro assoluto di spiritualità. Come dice lo stesso nome, le lettere sono 13 lettere che San Paolo ha scritto, molte le ha scritte durante la sua prigionia a Roma. E sono rivolte o a delle chiese che lui stesso aveva fondato o a delle chiese che lui non aveva fondato, come per esempio la chiesa romana, che invece è stata fondata da San Pietro, oppure a delle persone, quindi a Timoteo, a Filemone. E quindi si tratta di lettere che sono state inserite nel canone della Sacra Scrittura. Quindi possiamo già dire che questo ci garantisce che l'ispiratore di queste lettere è Dio stesso, cioè lo Spirito Santo. Tutta la Sacra Scrittura, no? Tutta la Sacra Scrittura potremmo definirla una lettera di Dio all'umanità. Una lettera di Dio all'umanità che tutti noi abbiamo avuto modo di leggere, anche quelli che sono più lontani dalla religione cattolica, ormai con i grandi mezzi di comunicazione, proprio direi su internet, siccome internet abbraccia tutto il mondo. Anche una persona che abitasse nelle regioni più inospitali, deserte del mondo, potrebbe avere notizia e dovrebbe avere notizia, anzi vi dirò di più, avrà notizia della rivelazione di Dio. Questo ci pone davanti a una prima scelta. Rispondere alla chiamata di Dio o non rispondere alla chiamata di Dio, cioè rispondere alla rivelazione di Dio, creatore, redentore e santificatore, oppure, come purtroppo molto spesso avviene, relegare questa risposta a quella dei problemi che non hanno senso, come fanno gli agnostici. Oppure addirittura rifiutarla, come fanno gli atei, oppure sbagliando, metterla da parte e aderire ad un'altra religione, aderire a un'altra rivelazione che non è però quella del vero Dio. Ma prima di vedere un po' perché queste lettere di San Paolo sono un capolavoro assoluto, direi che possiamo dire che i fondatori, della dottrina cristiana cattolica sono nostro Signore Gesù Cristo, l'Immacolata e San Paolo, proprio come primi. Dice, ma come? San Pietro dove lo mettiamo? No? No, San Pietro anche lui ha scritto delle lettere. San Pietro è colui che è il primo successore di nostro Signore Gesù come capo della Chiesa. E non vogliamo levare nessun merito, per carità, no? Né vogliamo fare un discorso meritocratico. ma un discorso proprio di profondità dottrinale. Quindi delle cose che costituiscono il fondamento della nostra fede, cominciando dalla risurrezione di nostro Signore. San Paolo ne parla diffusamente, in queste 13 lettere più o meno l'argomento affiora più e più volte, perché vi ricordate le sue parole, no? Come fate a non credere alla resurrezione dei morti? Cristo è risorto, dice San Paolo, e quindi anche noi risorgeremo. Chi poi non volesse credere alla resurrezione di Cristo, vana sarebbe la sua predicazione, addirittura vana sarebbe la nostra fede. Quindi, come primo punto, iniziamo a stabilire questo, nelle lettere di San Paolo c'è una sorta di riepilogo di tutta la dottrina fondata da nostro Signore e anche di tutto l'insegnamento di Gesù. Difatti San Paolo parla sempre che il suo Vangelo è il Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo e che noi non dobbiamo seguire nessun altro Vangelo, da chi che sia. Andiamo per gradi, perché praticamente prima di arrivare alle lettere di San Paolo, che sono così importanti al punto tale che vi ho detto, no, alla base della nostra dottrina cattolica ci sta l'insegnamento, il Vangelo di Gesù, quello dell'Immacolata che è assolutamente affiancata al nostro Signore. E poi San Paolo e tutti gli altri dopo, tutti gli altri veramente si accodano. Quindi San Pietro, San Giacomo, tutte le lettere cristiane, non ne vogliamo dimenticare nessuno, insomma, tutto quello che fa parte del canone della Sacra Scrittura riconosciuto dalla Chiesa, qui si trova anche il fondamento della nostra dottrina cristiana. Di queste ne dobbiamo essere, quindi partiamo con una cognizione di partenza. Tutto quello che ha detto San Paolo è lo specchio di quello che ha detto nostro Signore Gesù Cristo. Potremmo dire anche che la vita di San Paolo, è stata uno sacrificio, uno specchio della vita di nostro Signore Gesù Cristo. Ci ricordiamo proprio in questi giorni, si festeggia la conversione di San Paolo. Ma San Paolo chi era? San Paolo era un ebreo. San Paolo era un ebreo che è nato verso il principio dell'era cristiana, quindi è nato quando già nostro Signore Gesù era nato pure lui, non sappiamo con esattezza proprio quando, in una città Tarso, che è una città molto, molto antica e che si trova vicino alla catena dei monti del Tauro, quindi nella Cilicia più o meno. San Paolo proveniva da, come si dice, una buona famiglia di ebrei, era della tribù di Beniamino, lui stesso ci dice queste cose, e il suo nome era Saulo, il nome da ebreo era quello di Saulo. Notiamo che il padre di San Paolo era un fariseo pieno di zelo, pure lui, era fervente, era molto rigido nella sua professione di fede. Quello che fece quindi di questo figlio Saulo è che lo mandò alla scuola del celebre maestro israelita Gamaliele. Ecco. Quindi la formazione di San Paolo non faceva una grinza. E che cosa successe? Sappiamo bene proprio dagli Atti degli Apostoli, quindi dal capitolo 9, che San Paolo, proprio come un fervente fariseo, sappiamo, no, che tra i farisei e E Gesù non correva proprio buon sangue, quindi i dottori della legge, soprattutto i farisei, ma anche i sadducei, eccetera. E San Paolo perseguitava i cristiani, cioè era in buona fede, perché non faceva questa persecuzione con malizia, era diciamo così proprio una reazione dovuta allo zelo proprio di fariseo che lui era, però era certamente un avversario, addirittura proprio così acerrimo per nostro Signore Gesù Cristo. Era un avversario. E leggiamo ancora che quando fu lapidato Santo Stefano, San Paolo era lì e tutti deposero i loro mantelli ai piedi di questo giovane, zelante fariseo. San Paolo vide la lapidazione di Santo Stefano. Poi non si fermò lì, cercava di arrestare i cristiani della chiesa nascente perché li vedeva come degli eretici. Pensate un po', no? San Paolo, il leone di Dio, colui che poi forse è diventato il più grande di tutti gli apostoli di nostro Signore, era un nemico di Gesù. Tant'è vero che vi voglio leggere quello che ha detto nostro Signore proprio sulla via auranitica, ecco questa via auranitica che conduceva a Damasco. Su questa strada, a un certo punto, San Paolo, che era in viaggio per andare a perseguitare e ad arrestare i cristiani di Damasco, a un certo punto, quindi aveva chiesto delle lettere, no, per le sinagoghe di Damasco in maniera tale che lui era autorizzato a riportare in catene gli eventuali cristiani di quella città. A un certo punto, su questa via, all'improvviso, dice gli Atti degli Apostoli, lo avvolse una luce dal cielo e cadendo a terra udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ecco, immaginiamoci questa scena. Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Cioè era proprio Gesù in persona che gli apparve, lo chiama per nome, perché ricordiamoci questo, cari amici, che Dio chiama ciascuno di noi per nome. Il nostro nome è di grandissima importanza. Con questo nome noi compariremo al giudizio di Dio, col nome che ci è stato imposto nel battesimo. Il nome di San Paolo era Saulo, è un nome ebraico. E Gesù lo chiama per nome. Dice: Saulo, Saulo, perché mi persegui? Allora questa domanda è una domanda che immediatamente mette in crisi San Paolo. Infatti gli risponde, dice: Chi sei io, Signore? E la voce: Io sono Gesù che tu persegui. Orsù, alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Pensate, il discorso muore là. È bellissima questa cosa perché Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E San Paolo dice: Chi sei? Io sono Gesù che tu persegui. Fine. Cioè, San Paolo ha capito tutto. Non solo perché quello che gli stava accadendo non poteva avere altra origine che non un'origine soprannaturale, cioè un'apparizione del genere. Tutti gli altri non vedevano questo fulmine, cioè sentivano, non vedevano nessuno, ma sentivano la voce, ma non vedevano nessuno. Lui invece vedeva e sentiva. Poi dopo si trovò che non ci vedeva. Vi ricordate tutto quello che sta scritto nella lettera, cioè negli Atti degli Apostoli? Però a quel punto Gesù non perde tempo. Ha capito che San Paolo aveva capito, che Saulo aveva capito, che lui stava perseguitando il vero uomo, il vero figlio di Dio, è un lampo, no? Quando si parla di folgorazione, c'è un quadro bellissimo, del Caravaggio, che è la conversione di San Paolo, cioè la caduta da cavallo di San Paolo. Subito Gesù gli dà le istruzioni, insomma, in una frazione di secondo Saulo era diventato San Paolo, l'apostolo delle genti. Lo invia, innanzitutto ha dovuto ritornare a vederci, quindi grazie a un discepolo di nome Anania, ecco, Anania praticamente guarisce dalla cecità San Paolo. E San Paolo diventa quello che poi diventerà a prezzo di grandi sofferenze, tant'è vero che il Signore aveva detto ad Anania che gli disse proprio così, no? Va, dice Anania, perché egli, cioè Saulo, è per me uno strumento eletto per portare il mio nome dinanzi ai popoli, ai re e ai figli di Israele, e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome. Ed è proprio quello che è successo. San Paolo ha sofferto tantissimo, ha predicato il vero Vangelo in tutte quelle zone che noi chiamiamo, potremmo dire oggi, dei pagani, dei non credenti, degli estranei, dei lontani, e ha dato la sua vita per il nostro Signore Gesù Cristo. Lui anelava a sacrificarsi per amore di nostro Signore Gesù Cristo. E difatti Gesù dice: quando dovrà soffrire per il mio nome? Dice ad Anania. La vita di San Paolo, da quel momento in poi, sarà proprio sotto questa insegna. Beh, lui, dopo aver ricevuto il battesimo, cominciò a predicare nelle sinagoghe di Damasco. Sappiamo, non si fidavano di lui, ma insomma, certamente, pian piano riuscì ad accreditarsi anche presso gli apostoli. La sua vita, sappiamo, è piena di avventure. Sappiamo che ha fatto tre viaggi, i cosiddetti viaggi di San Paolo, che potete trovare anche in certe edizioni della Bibbia, come per esempio questa della CEI. Nelle ultime pagine trovate proprio il tragitto dei primo viaggio, secondo viaggio, terzo viaggio di San Paolo e poi il viaggio della prigionia, cioè dopo alla fine fu catturato e fu spedito a Roma. Qui sappiamo più o meno qualche dato perché lui era prigioniero, però riusciva a scrivere e compagnia bella e quindi diciamo tutto prima di essere martirizzato, insomma, San Paolo ha avuto modo di predicare il Vangelo anche a Roma. Una cosa molto importante, cari amici, che volevo segnalarvi è questa, che se vogliamo guardare appunto queste 13 lettere che sono per noi, sarebbe impossibile adesso, no, anche soltanto accennare ai contenuti di queste lettere, ma per esempio quella dei Romani, che è la prima lettera. Qui di una lettera di una importanza incredibile, soprattutto oggi, nei tempi di oggi, perché proprio San Paolo nella lettera ai Romani dice che noi abbiamo il dovere di riconoscere dalle perfezioni della natura, risalire al Creatore. Quindi il discorso che si faceva anche nel Siracide e nel Libro della Sapienza. Ma lui lo amplifica, no? Dice che siamo inescusabili se non crediamo in Dio dopo aver guardato la perfezione della natura. Poi, inutile, la lettera ai Romani è un pozzo di sconfinato di verità teologiche, una delle quali è che l'uomo è giustificato mediante la fede in Gesù. Ecco, questo è l'argomento centrale. San Paolo mette Gesù al centro di tutto, parla a suo nome, battezza a suo nome e fonda tutto sul nostro Signore Gesù Cristo. Dice che anche Abramo fu giustificato mediante la fede. Naturalmente, dopo essere passati tanti, tanti anni, adesso l'uomo ha il dovere di credere in Gesù Cristo, Figlio di Dio. Poi al capitolo quinto della lettera ai Romani trovate tutta una dottrina sul peccato, sulla grazia, che a causa di un solo uomo, no, è entrata la morte nel mondo, però a causa di un solo del novello Adamo, dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. Insomma, teniamo degli insegnamenti che sono ancora oggi emblematici e fondamentali per tutta la dottrina cristiana. La liberazione dalla schiavitù del peccato, che cosa vuol dire la conversione, no? La metanoia, cambiare il pensiero, che cos'è questa liberazione dalla servitù della legge e invece la liberazione dovuta alla fede. Poi, ancora nella lettera ai Romani, leggiamo che noi siamo figli adottivi di Dio, come tali siamo anche eredi e coeredi con Cristo. Insomma, la lettera ai Romani è qualcosa di fondamentale. Tuttavia, proprio perché noi potremmo fare in una maniera, no, vedere i viaggi di San Paolo alla rovescia, no? Perché le lettere di San Paolo hanno quest'ordine, no? Partono dalla lettera ai Romani e finiscono con la lettera agli Ebrei. Dico anche subito che proprio la lettera agli Ebrei è un trattato di cristologia. Quindi, perché San Paolo doveva parlare a delle persone che rifiutavano Cristo, cioè gli ebrei, i suoi concittadini, i suoi connazionali, avevano questa colpa sulla coscienza, no? Quella di non aver riconosciuto che Dio li aveva visitati attraverso suo figlio, che noi tutti abbiamo crocifisso, quindi gli ebrei, i romani e noi tutti, cari amici. Ecco, quelle parole lì pesano come macigni, vi ricordate, no? Quando gli ebrei chiesero a Pilato di crocifiggere Gesù e quando Pilato faceva notare che Gesù era innocente, che non aveva fatto niente, si lavò le mani, no? Il sangue di quest'uomo. Non mi voglio macchiare del sangue di quest'uomo innocente, e quelli dissero: il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Parole proprio, crocifiggilo. E cari amici, che cosa dire? Non sono soltanto gli ebrei. Ogni volta che noi facciamo un peccato mortale, crocifiggiamo Gesù nel nostro cuore. Ma quelle parole, no? Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. È quello che è successo nella storia. Pensate anche a quello che sta succedendo in questi giorni. No? Popolo di Israele, che è un popolo in guerra perenne, che ha subito la diaspora, è stato sparpagliato per tutto il mondo. Gerusalemme è stata distrutta nel 70 d.C. Il tempio di Salomone non è rimasta pietra su pietra, come diceva appunto Gesù. Loro si sono stati dispersi in tutte le nazioni, e come poi era accaduto anche nel passato. Vi ricordate che gli ebrei sono stati deportati prima una volta in Egitto e poi dopo arrivarono gli Assiri. Quindi, insomma, praticamente il popolo ebreo, anche nella storia contemporanea, vede il sangue innocente di nostro Signore che ricade su di loro ed è un popolo che è perennemente afflitto dalla inimicizia di tutti gli altri popoli. Allora, se vogliamo fare questo lavoretto, cari amici, cioè di vedere un attimino, di collocare la vita di San Paolo non attraverso i suoi viaggi, quindi vedere dove è andato per prima, dove è andato dopo, perché poi dopo la sua strada finisce a Roma. Noi facciamo esattamente il contrario. Partiremo da Roma con la lettera ai Romani, di cui vi ho già parlato, e ritorneremo a Gerusalemme con la lettera agli Ebrei. Quindi faremo praticamente a ritroso i viaggi di San Paolo proprio attraverso le sue lettere. Io chiederei alla regia adesso però di mettere un piccolo stacco musicale, ecco, così riprendiamo un po' di fiato e poi ci ritroviamo in diretta. Ave Maria. Eccoci qua, cari amici, riprendiamo la nostra trasmissione. Stiamo guardando le lettere di San Paolo. Abbiamo visto che queste ci consentiranno di fare un viaggio spirituale che si muove al contrario dei viaggi fisici che ha fatto San Paolo durante la sua vita. Quindi lui ha iniziato dalla Cilicia. E poi dopo è andato a finire a Roma. Noi faremo esattamente il contrario, seguendo l'ordine che il canone biblico dà a queste lettere. Cioè si parte dalla lettera ai Romani e si finisce con la lettera agli Ebrei. Allora l'ordine è esattamente questo qui, no? Se voi aprite una Bibbia, per esempio la Bibbia di Gerusalemme, vedrete che nella parte finale trovate per prima la lettera ai Romani, poi trovate la prima lettera ai Corinti, la seconda lettera ai Corinti, dopodiché trovate la lettera ai Galati, poi vediamo, no, nel dettaglio. Dopo la lettera ai Galati trovate la lettera agli Efesini, poi trovate quella ai Filippesi. Poi trovate quella ai Colossesi, dopodiché trovate le due lettere ai Tessalonicesi e dopo ritorniamo in Italia, no, non proprio in Italia, insomma ci stanno le due lettere che San Paolo ha scritto a Timoteo. Timoteo sapete dov'è? A Termoli, proprio qui a 75 km da dove mi trovo io. Quindi dico torniamo in Italia perché San Timoteo, le sue spoglie riposano nella cattedrale di Termoli. Nessuno lo sa, nessuno, pochi lo sanno. Possiamo andare a Termoli a venerare le spoglie di questo santo che è stato compagno di San Paolo, che è stato poi vescovo di Efeso, insomma, stato martirizzato di un martirio terribile. E a Timoteo San Paolo parlava come un padre con un figlio. Ecco, ma questo è un discorso più generale che dobbiamo comprendere. Io stesso, noi stessi, siamo debitori a San Paolo, perché veramente San Paolo ha unito il suo martirio al martirio di nostro Signore Gesù Cristo, veramente ha completato nella sua carne quello che mancava ai patimenti di Cristo, nella realtà. Quindi lui è stato corredentore umano, puramente umano, ma un grandissimo corredentore con il nostro Signore Gesù Cristo, redentore e la corredentrice. Quindi, insomma, non è soltanto una questione filologica, no? Quella che vogliamo fare oggi, o se volete teologica o dottrinale, no? È proprio un debito che noi abbiamo con San Paolo e perciò lo dobbiamo venerare e lo dobbiamo ascoltare, perché lui per noi è un padre e ce lo ha dimostrato fino alla fine, fino alle Tre Fontane, no? Dove è stato martirizzato San Paolo, è stato decapitato. Chi va lì, alle Tre Fontane, sulla via Laurentina, più o meno Roma, in quella zona lì, si trova che cosa? Si trova davanti a tre sorgenti d'acqua, dove è rimbalzata la testa di San Paolo, tagliata di netto dal boia. Quindi San Paolo ha concluso nella maniera più gloriosa la sua vita di grande apostolo, del più grande degli apostoli. Il leone di Dio che era stato prima nemico di Gesù Cristo e che poi è diventato il più grande seguace di nostro Signore. Quindi dico, torniamo in Italia per modo di dire, perché poi Timoteo insomma, era vescovo di Efeso, quindi fu martirizzato nella Palestina, però le sue spoglie riposano, cari amici, chi lo va a vedere, San Timoteo vede il volto di una maschera preziosa che ricopre queste reliquie, veramente ci ricorda il volto della sindone, no? Di quest'uomo che è il nostro Signore Gesù Cristo, che nel momento della risurrezione portava ancora i segni della passione, ma aveva sul volto una grande pace, una pace che solo Dio gli poteva dare, e così pure anche San Timoteo, che è stato martirizzato nella maniera più dolorosa, ecco, è stato ucciso, si dice, nella calce viva, quindi povero San Timoteo. Gli angeli lo consolavano dicendo: Timoteo, guarda il cielo dove fra poco sarai nella gloria di Dio. Quindi San Timoteo sta a Termoli, cari amici, vicino a noi. Qui abbiamo appunto la decima e l'undicesima lettera di San Paolo, cioè la prima lettera a Timoteo, la seconda lettera a Timoteo, dopodiché si ritorna nella zona dell'attuale Turchia, si ritorna a Colosse, ecco, a Colosse, dove c'erano i Colossesi, la lettera ai Colossesi, la penultima lettera, e per poi chiudere con la lettera agli ebrei, e quindi torniamo a Gerusalemme. Questo viaggio a ritroso da Roma a Gerusalemme è qualcosa di molto indicativo, perché, come ho detto, sarebbe impossibile anche solo accennare al contenuto delle 13 lettere, ma c'è da dire che c'è una chiusura che ha scritto Don Dolindo Ruotolo quando ha commentato nel suo monumentale commento alla Sacra Scrittura, in conclusione proprio del commento delle lettere di San Paolo. Don Dolindo ha scritto questo che adesso vi accenno, vi leggo, cioè una conclusione a tutte le mirabili lettere di San Paolo Apostolo. Che cosa dice Don Dolindo? Parte così, dice: O grande Apostolo delle genti, la tua grande voce non è spenta, vive ancora e risuona in questo povero mondo paganeggiante, anzi ridotto al di sotto dei medesimi pagani, diventato stolto nei suoi pensieri e ottenebrato nel suo insensato cuore. Si crede saggio, il mondo moderno, per i progressi della scienza e della tecnica, ed invece è diventato stolto. Pensate, queste non sono le parole di Don Dolindo a chiusura del commento delle lettere di San Paolo, perché, come vi accennavo, già nella lettera ai Romani, San Paolo accennava al discorso che se, come dice qui, no? I pagani oggetto dell'ira di Dio, dice la lettera ai Romani. In realtà l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ogni ingiustizia di uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia, poiché ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto. Infatti, dalla creazione del mondo in poi, le sue perfezioni invisibili possono essere contemplate con l'intelletto nelle opere da lui compiute, come la sua eterna potenza e divinità. Essi sono dunque inescusabili, perché pur conoscendo Dio, non gli hanno dato gloria e gli hanno reso grazie come a Dio. Ecco, quindi questa proprio è, vi ho letto un pezzo della lettera ai Romani, no? E da questa parte Don Dolino, dicendo, ma più attuale di questo, no? Più attuale di queste parole di San Paolo, che cosa ci sta? Lui, Don Dolino, è morto nel 1970, no? Aveva visto per un paio d'anni quello che era successo nel 1968, dalla morte di Padre Pio, ma forse anche da qualche anno prima, no? Quando c'erano quei fermenti degli anni 60, no? Che poi, diciamo così, sono stati affrontati dalla Chiesa con il Concilio Ecumenico Vaticano II. C'era questa rivoluzione dei costumi, no? Giovanile, Marcuse, no? Diciamo che ci fu quella famosa rivoluzione sessantottina, no? Ma tutto il mondo, ricordiamoci che nel 1969 noi siamo andati sulla Luna, no? Un evento salutato come il trionfo della scienza e della tecnica. Che ci sta tutto questo discorso, però che purtroppo nel mondo ha cominciato a essere interpretato in senso scientista, cioè in senso ateo, magari fosse solo ateo, in senso anticristiano. Difatti, così parte Don Dolindo, dicendo: guarda, la tua voce risuona ancora in questo povero mondo paganeggiante, anzi ridotto al di sotto dei pagani, ottenebrato nel cuore per i progressi della scienza e della tecnica, che insomma hanno portato a un ateismo teorico o pratico. Quindi, vedete che meraviglia, no? Questo viaggio fatto con le lettere di San Paolo. Parte da Roma, che allora era la capitale dei pagani, no? E oggi è la sede della cristianità, proprio perché San Pietro e San Paolo stanno là. E a prezzo del loro sangue, no? La Chiesa è stata, la troviamo a Roma. Ma diremo ancora di più, da Roma al mondo. Quindi Roma è, o dovrebbe essere, il faro della cristianità e dell'annuncio del Vangelo nel mondo. Poi si possono fare tante considerazioni su come noi oggi testimoniamo la nostra fede. Se noi ci facciamo riconoscere come quelli che si amano, come chiamavano i cristiani da Antiochia in poi, cioè praticamente guardate questi cristiani come si amano, come si vogliono bene. E la Chiesa annunciava il Vangelo in tutto il mondo. Oggi ci troviamo in una fase in cui siamo ottenebrati, la Chiesa è in difficoltà. Il mondo è invaso, dall'ateismo, dall'apostasia, cosa che noi forse non ce ne accorgiamo di quanto sia diffusa l'apostasia, cioè di gente che è battezzata, credente, poi cambia religione, o diventa no, seguace della religione degli idoli che non salvano, la scienza, la tecnica, l'intelligenza artificiale, no? Oggi sta venendo fuori, no? Oggi pure se tu vai, scusatemi se il discorso può sembrare un po' così, poco spirituale, no? Oggi troviamo che pure se tu vai, che posso dire, al supermercato, no? Ecco, la spesa te la fa l'intelligenza artificiale, pure se vai a finire dal calzolaio, trovi pure là l'intelligenza artificiale. Ormai tutto è sotto la bandiera dell'intelligenza artificiale, che è niente, ecco, ma non niente nel senso tecnologico, spiritualmente non è niente, anzi, guai a usare l'intelligenza artificiale per voler ridurre l'intelligenza che ci ha dato Dio a un meccanismo, a una macchinetta, a sto cervello che è un computer fatto di carne, con le reti neuronali che vengono replicate nelle reti neurali dell'intelligenza artificiale. Quindi, purtroppo, qua bisogna starsi pure attenti a questo, no? Che il riduzionismo, per cui la vita è nata perché ce l'hanno portata le comete, perché tutti questi bei discorsi qua sono i cavalli di battaglia di questo neoscientismo apostata. E dice Don Dolindo, si traduce in ateismo teorico-pratico. Prima di chiudere, perché poi il discorso purtroppo magari lo riprenderemo, Don Dolindo individua anche una delle cause più incredibili, più nascoste, no? Meno diagnosticate di questo processo. Dice Don Dolindo: misura dell'abbrutimento del mondo è l'impurità. Ma questo Don Dolindo lo dice perché proprio nella lettera ai Romani, qualche pericope dopo quello che vi ho appena letto, leggiamo queste parole: perciò Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri del loro cuore, sì da disonorare fra di loro i propri corpi. Cioè, coloro che non hanno riconosciuto Dio dalle perfezioni naturali, in pratica oggi diremmo gli scientisti, non scienziati, gli scientisti atei e agnostici, Dio li ha abbandonati ai desideri dei loro cuori. E quindi anche qui vede Don Dolindo come San Paolo, la misura dell'abbruttimento del mondo è l'impurità. E misura, dice Don Dolindo, dell'ateismo teorico e pratico è l'abbandono di Dio che sembra assente. Ci fermiamo qua però. Commentiamo rapidamente, questa è la diagnosi che San Paolo ci ha mandato da circa 2000 anni fa e che Don Dolindo, prima di lasciarci, ci lascia proprio come testamento spirituale. Ci dice che la causa di tutti questi disordini, la conseguenza di questi disordini che perché noi vogliamo fare un mondo senza Dio, si trasforma in impurità, dopodiché veniamo abbandonati da Dio alla durezza dei nostri cuori. Cari amici, vi rimando alla prossima trasmissione, magari riprendiamo questo discorso della lettera di San Paolo come un itinerario spirituale a ritroso da Roma a Gerusalemme. Ave Maria, a risentirci.